24 mattino.
Venerdì 20 settembre, cari ascoltatrici e cari ascoltatori, di nuovo buongiorno e buongiorno a Paolo Mieli. Paolo, eccoci.
Eccomi, sono pronto. Allora, la notizia che tiene campo sui giornali americani, continuiamo a seguire anche le elezioni americane, è un fatto davvero clamoroso, che i Teamster, che sono un potente sindacato, anzi il più potente sindacato americano dei trasportatori, che in passato ha avuto infiltrazioni mafiose, c'è stata tutta una lotta di Bob Kennedy negli anni 50 e 60 contro Jimmy Hoffa, che era il capo dei Teamster. Chi vuole saperne tutto, ci stanno due film, uno Fist con Sylvester Stallone e l'ultimo film di Martin Scorsese, che si chiama Irishman, virgola. Da 30 anni questo sindacato votava democratico ed era, fra pensionati e attivi, una potenza. Questa volta ha deciso invece di non dare indicazioni di voto. È successo un pandemonio, perché praticamente non dare indicazioni di voto non si capisce. Alcuni sindacati locali, quelli del Michigan, Wisconsin, Nevada e Pennsylvania, hanno obiettato a questa decisione, però può essere una cosa di spostamento, altro che gli haitiani che inseguono i gattini del vicino. Insomma, può essere un evento importante per quello che riguarda lo spostamento elettorale negli Stati Uniti. Seguitelo se vi capita, i giornali italiani ne parlano molto poco, ma sui giornali americani se ne parla moltissimo. Poi veniamo a quello di cui hai parlato tu.
Piccola nota a margine, Paolo, se permetti, forse può essere interessante per gli ascoltatori sapere che l'amministrazione Biden e il Congresso avevano varato un piano da 80 miliardi di dollari per salvare le loro pensioni, quindi in aggiunta, mi viene da dire, quasi è uno schiaffo ancora più forte per certi versi.
Ma è ovvio, cioè avevano fatto come se dicessero tra le righe: sì, tu ci hai dato i soldi, però non ci convinci, e la maggioranza del nostro corpo elettorale sta dalla parte di Trump. Insomma, è una questione per appassionati, ma siccome i Teamster, ripeto, hanno una lunga storia, una lunga filmografia con De Niro, Stallone, molti dei nostri ascoltatori li conoscono, secondo me vale la pena di seguirli. L'Europa, hai già detto tutto tu, l'Italia ha fatto una figura doppiamente ridicola. Ridicola come paese, perché si è diviso, si trattava di votare una mozione non vincolante, quindi si tratta di una indicazione che non ha alcun tipo di conseguenze, in cui si chiedeva di autorizzare l'Ucraina a colpire quantomeno le basi da cui partono i missili per Kiev, insomma una questione di cui abbiamo parlato molte volte in questi giorni. Ma siccome è attivo un sottogoverno, che è il Conte 1, quello fra virgolette, mille virgolette ormai dobbiamo mettere, pacifista, cioè la Lega da una parte e il Movimento 5 Stelle dall'altra, l'Italia ha deciso di prendere un atteggiamento più prudente, cioè di votare in linea di massima per la continuazione dell'invio di armi a Kiev, ma non per quel paragrafo 8 che è stato molto discusso ieri. Sia la destra che la sinistra hanno votato per l'invio di armi a Kiev, ma non per la possibilità che queste armi vengano impiegate neanche a un centimetro al di là del confine russo. Questo per quello che riguarda in generale, guarda, è solo l'Italia, perché per esempio in Germania persino Carola Rackete, la nota capitana di nave, insomma un personaggio notissimo in Italia di estremissima sinistra, la sinistra di Ilaria Salis, per dire, ha votato, non ha avuto dubbi a votare sia la mozione che il paragrafo 8, insomma. E tutti i giornalisti italiani l'hanno notato, c'è cioè un paragrafo dedicato a lei di Stefano Folli nella sua nota. Invece in Italia la sinistra si è addirittura divisa in 8 gruppi, sì, questa volta. In genere sono 3: chi vota pro, chi vota contro e chi si astiene. E i giornali sono ripilati da questa divisione in 8 gruppi, nel senso che la Picerno e la Gualmini, deputata del PD, stiamo parlando, hanno votato come la Rackete, sia il paragrafo che la risoluzione. Benifei, Corrado De Caro, Laureti, Ricci, Ruotolo, no al paragrafo 8 e sì alla risoluzione. La Strada, no al paragrafo e si astiene sulla risoluzione. L'Annunziata ha sbagliato pulsante, ha sbagliato voto, però poi ha spiegato che avrebbe votato sia la risoluzione, ma rettifica verbale, la sua, insomma, un pasticcio. Gori è restato a Bergamo, ma fa sapere che se fosse stato lì avrebbe votato sia al paragrafo e alla risoluzione,
Oh,
cioè
era
come.
Bergamo, Gori era a Bergamo perché c'era Draghi, quindi non era una cosa, no,
Ma che giustificato? Ma scusami, c'è la risoluzione sull'Ucraina, la guerra del momento, e siccome arriva Draghi, adesso sai che Draghi, per me io mi alzo in piedi quando parlo di Draghi, però insomma. Poi Nardella invece non si è fatto vivo, l'ex sindaco di Firenze, e non ha dato neanche spiegazioni di questo. E stiamo a 6. 7. Tarquinio non vota per ragioni tecniche, ha detto lui, ragioni tecniche, tra virgolette, sul paragrafo, ma è per il no, però si astiene sulla risoluzione. Bonaccini, Lupo, Maran, Moretti, Tinagli e quello che è il mio leader nel Parlamento europeo, Lello Topo, non hanno partecipato al voto sul paragrafo perché hanno detto che avrebbero forse potuto votare come la Gualmini, ma per non mettere in difficoltà la scelta. Insomma, la
Su questo,
sinistra.
scusa, il riassunto perfetto è nel pezzo di Marco Travaglio in prima sul Fatto Quotidiano. Il titolo è Lo famo
Guarda,
strano. No.
da dove pensi che tragga tutte queste informazioni così dettagliate fino
Ma poi, tra l'altro,
all'anno dopo?
scusa, c'è
Devo
una
dire.
cosa tecnica che a un certo punto mi farò spiegare. Perché allora, i famosi Bonaccini, Lupo, Maran, Moretti, Tinagli e Topo non partecipano al voto sul paragrafo togliendo la scheda dalla fessura. Non so tecnicamente come
Cioè, hanno
funziona.
fatto il gesto di votare
Esatto, e poi l'hanno
e
tolta di
poi
botto.
hanno tolto la scheda perché non volevano che si costituisse un gruppo che di fatto metteva sotto la scena. Loro sono la maggioranza nel Parlamento europeo, i cosiddetti riformisti. Però credo che gli ascoltatori si siano già scocciati di sentire questo racconto e noi glielo facciamo solo per dire che è un caos e non può pensare il principale partito della sinistra italiana. Ripeto, la Rackete ha votato sì a tutte e due, capisci? Cioè, l'intero Parlamento europeo ha votato in questo modo, comprese le sinistre, tranne le sinistre radicali e filorusse che obiettano, ma quello lo fanno apertamente, come i leghisti e come Conte, capisci? Il resto è ridicolo. Poi, altra notizia, siccome ho acceso ieri il caso Medjugorje, il Papa a sorpresa ha dato un mezzo via libera a Medjugorje, ha detto mi raccomando non andate appresso ai santoni, non andate, però la festa dei tradizionalisti è enorme e Soci su Libero ha detto che è un atto rivoluzionario nella storia della Chiesa, Albano che è un grande fedele di Medjugorje, c'è stato credo 3 volte, si è tolto il
Tu
cappello
sai perché te l'ho mandato stamattina qual è il titolo e la frase che mi è piaciuta di più, che è
Brosio.
quella di Paolo Brosio,
Paolo Brosio in genere ha detto la Madonna è entrata in Champions
ha
League.
vinto la Champions, la Madonna ha vinto la Champions League, un titolo
Sì,
pazzesco.
quindi è un titolo pazzesco e ci siamo divertiti. Ultima cosa, San Giuliano ha denunciato la boccia, cominciano a uscire i verbali e si parla della boccia forse incinta, San Giuliano che le chiede, insomma, devo ritirare, io ho dei dubbi sul fatto che ci fosse stata una vera relazione d'amore, invece forse no, ma non ci, insomma, comunque i verbali sono molto divertenti, continuano, segnalo che continuano a uscire i verbali a tutto spiano. E così e si svolge il concerto grande, non so come definirla, della persona,
della grande accusata da
direttore
Boccia,
dell'orchestra,
no? Beatrice Venezia,
della
sì.
grande accusata Beatrice Venezia, e Venezia hanno invitato tutti i lavoratori degli scavi di Pompei ad andare, ma a vestirsi bene. Questa indicazione è stata data perché ieri a un comizio di Vannacci che doveva essere all'aperto, invece poi pioveva, si è svolto e così, si sono presentati in molti, non tutti, con pantaloni corti, infradito e così, e non volevano che anche dalla Venezia, insomma, già c'è stato tutto il caso Boccia. Lei dirige con grande enfasi e così, sai, se quelli si presentano, gli scavatori di Pompei, in infradito e pantaloni corti, la cosa è disdicevole. L'ultima notizia che ti do è che domenica si vota Brian, inutile che fai il frettoloso, a Brandeburgo, cioè nel land intorno a Berlino, è una votazione importantissima e quindi tu devi scegliere se alla maniera di Conte avere un atteggiamento domenicale, cioè prenderti le tue responsabilità, o domenicale,
Domenicale,
come fai se.
ma io scelgo, io, guarda, io scelgo Domenicale e ti chiudo con una, guarda, una battuta cattiva di un ascoltatore. Non posso credere che una persona seria come Giorgio Gori si sia sentato al Parlamento Europeo per questo. Dice: ma che Draghi, a Bergamo c'era la partita di Champions. Bah, su, caro ascoltatore, ma non è
La
pensabile, no, caro
Champions,
Paolo?
nel senso che ha detto Brosio,
No,
cioè
non
la
credo, non
Madonna è
credo, non
entrata in
credo,
Champions
non
League.
credo proprio.
Secondo
Non...
me, per vedere giocare la Madonna, voglio essere
Non
blasfemo,
essere
lo
blasfemo, dai.
dico,
Ma dai,
ma non
dai.
sono blasfemo, lo dico perché seguo Gori,
Certo.
Brosio e Gori in modo sostanziale, però ti lascio al tuo lavoro e ti prego. Prendi un atteggiamento
Dominicale,
domenicale,
sì.
ascolta
Dominicale vuol dire
Conte, ascolta.
padronale. Dominicale vuol dire padronale. Io padronalmente dico: ci sentiamo lunedì alla solita ora. Caro Paolo,
Non
buona
sei
giornata.
sempre il solito,
È
sei
così. È
sempre il
così.
solito.
È così.
Ciao.
Ciao, ciao.
24 mattino.
Buongiorno e bentornato Antonio Tajani, ministro degli Esteri, leader di Forza Italia. Buongiorno, ministro.
Buongiorno, buongiorno a tutti gli ascoltatori, grazie per l'invito. Intanto un pensiero alla popolazione dell'Emilia Romagna che sono vittime della tremenda alluvione che ancora ha provocato tanti sfollati.
Sì, in grande difficoltà ancora. Allora, ministro, oggi parleremo con lei di Ucraina e del voto di ieri, ma prima io vorrei partire dall'appuntamento più recente, che è stato l'incontro che c'è stato ieri a Parigi di questa formula che si chiama Quint, che è il G4 europeo, cioè i quattro maggiori paesi europei insieme agli Stati Uniti, dove avete discusso fondamentalmente dei ministri degli esteri, naturalmente, dove avete discusso fondamentalmente della situazione al confine nord di Israele, quindi della situazione con il Libano, e lei ha detto che si può ancora tenere aperta la porta della trattativa. Come, in che modo e che margini vede?
Secondo me c'è ancora uno spiraglio aperto per impedire che ci sia una escalation nella regione. Bisogna convincere Israele, Libano, ma anche l'Iran soprattutto a far abbassare la tensione. Io non escludo di vedere la prossima settimana a New York, durante la settimana delle Nazioni Unite, il ministro degli esteri dell'Iran per dare ancora un messaggio molto forte della necessità di impedire diciamo, gli amici di Hezbollah e degli Houthi, ma anche in Siria, amici dell'Iran, innalzino la tensione. Lo stesso messaggio va dato anche a Israele, cioè tutte le parti devono impedire che ci sia un'escalation. Per far sì che non ci sia una guerra regionale, in Medio Medio Oriente, quindi ancora riteniamo che ci possa essere uno spiraglio per far prevalere la diplomazia.
Giudica positive in questo senso, positive si fa per dire naturalmente, le parole di ieri del leader di Hezbollah, Nasrallah, il quale come dire, è sembrato la reazione, no? È stata un po' colpiremo, non vi diciamo quando colpiremo, però non è stata, alcuni osservatori interpretano, una reazione che fa prevedere un'ulteriore escalation da Hezbollah, che lo ricordiamo ha continuato a colpire il territorio di Israele in sostanza costantemente dal 7 ottobre in avanti.
Dalle parole di Nasrallah emerge il timore di un'escalation, perché anche in Libano la popolazione cristiana non è favorevole ad una guerra con Israele. Adesso per il Libano è importante arrivare all'elezione di un presidente della Repubblica, perché c'è uno stallo che dura da tantissimo tempo, l'elezione del presidente della Banca Centrale. Il presidente sarà, come è previsto dalla Costituzione libanese, un cristiano maronita, e forse questo potrebbe permettere, se ci sarà un nuovo presidente, di aprire un dialogo con Israele e con le altre parti interessate alla situazione medio orientale. Quindi ripeto, le parole di Nasrallah sono dure contro Israele, ma non annunciano una immediata reazione. Questo significa che c'è ancora tempo per trovare una soluzione per ridurre la tensione. L'obiettivo finale, ovviamente, perché poi tutto nasce da là, è cessato il fuoco in Cisgiordania e a Gaza, cioè nel territorio palestinese. Cessato il fuoco a Gaza permetterebbe la liberazione degli ostaggi e poi gli aiuti indispensabili alla popolazione palestinese, che oggi arrivano in forma molto ridotta. Questo è quello che si potrebbe fare per impedire una escalation e quindi avere purtroppo ancora tanti morti, come è successo nel corso di quest'anno di guerra.
Ministro, al confine, come sappiamo, insomma, tra Libano e Israele c'è un contingente, ci sono degli italiani, ovviamente insieme agli uomini delle Nazioni Unite, i nostri militari sono sia a Beirut che al confine appunto tra Israele e Libano. Si sente di rassicurare sul momento che attraversano?
Eh sì, perché i nostri militari non sono impegnati in operazioni di guerra, sono lì soltanto per impedire un peggioramento della situazione, per garantire che non ci siano sconfinamenti in territorio libanese o in territorio israeliano da parte dell'esercito israeliano o da parte di Hezbollah. Il ministro Crosetto ha già più volte sollecitato, il nostro ministro della difesa ha sollecitato i vertici delle Nazioni Unite affinché sia garantita la sicurezza dei nostri militari. Sono oltre 1000, più c'è un piccolo contingente a Beirut, ma è un contingente diverso da quello sotto le Nazioni Unite, perché prepara soltanto le forze armate libanesi. Per il momento non ci sono rischi gravi per le nostre truppe, per la brigata Sassari, e comunque seguiamo minuto per minuto l'evolversi della situazione, come seguiamo quella dei cittadini italiani che vivono in Libano. Noi abbiamo sempre sconsigliato ormai da settimane qualsiasi viaggio in Libano, perché è un'area a rischio, e qualora dovesse esserci la necessità siamo pronti a far rientrare in Italia tutti i cittadini italiani che sono in Libano, non stanziali, perché alcuni non vorranno mai andarsene perché sono ormai o con doppio passaporto sono radicati in territorio, ma poi ci sono altri 200-300 italiani che vivono e lavorano, e siamo pronti, qualora dovesse servire, a riportarli in patria.
Il voto di ieri dell'Europarlamento sull'Ucraina, il famoso paragrafo 8, ne abbiamo parlato lungamente già questa mattina anche in rassegna stampa, quel paragrafo 8 che prevede di fatto una risoluzione, ovviamente non ha gran valore vincolante, che però dice l'Ucraina può utilizzare le armi occidentali, la brutalizzo un po', per colpire anche in territorio russo. E qua la porterei innanzitutto sul punto politico, e quindi chiedendoglielo da leader di Forza Italia, il suo partito ha votato stato non in linea, tranne due esponenti, con il resto del Partito Popolare Europeo. Come mai?
Ma noi abbiamo una posizione molto chiara come governo, come centrodestra, come Forza Italia. Noi vogliamo aiutare l'Ucraina dal punto di vista militare, dal punto di vista finanziario, dal punto di vista politico, dal punto di vista del sostegno anche infrastrutturale. Ma questo non significa che siamo in guerra con la Russia. Noi difendiamo l'indipendenza dell'Ucraina, che è cosa diversa da essere in conflitto con Mosca. Che cosa diciamo noi? Che le nostre armi devono essere usate in territorio ucraino per difendere l'indipendenza dell'Ucraina, non per attaccare la Russia, perché non siamo in guerra con la Russia. E questa è una scelta che va nella direzione di costruire la pace. Noi siamo favorevoli ad una conferenza di pace che si concluda con l'indipendenza dell'Ucraina, una conferenza di pace alla quale dovrebbe partecipare anche la Federazione Russa, così come ha detto Zelensky. Noi stiamo lavorando anche per questo obiettivo, stando dalla parte dell'Ucraina, ma stando anche della pace giusta, che ripeto significa indipendenza dell'Ucraina e quindi libertà di quel paese, che poi è candidato a far parte dell'Unione Europea, è candidato a far parte della NATO.
Però su questo, Ministro, ci sono delle interpretazioni diverse. Ci sono molti paesi che dicono: guardate, consentire all'Ucraina di colpire infrastrutture militari in Russia con le nostre armi non è per nulla un atto di guerra. E più di una volta Mosca ha messo delle linee rosse che, una volta superate, poi sostanzialmente non è successo niente.
Noi abbiamo la nostra posizione, ma tant'è che poi è risultata una posizione vincente anche durante la riunione dei ministri degli esteri dell'Unione Europea, perché l'alto rappresentante dell'Unione Europea, Borrell, ha proposto quello che ha proposto il Parlamento Europeo. I ministri degli esteri non hanno trovato un accordo su questo e quindi ognuno è libero di trattare con l'Ucraina l'utilizzo delle armi che invia questo paese, il nostro amico, che noi sosteniamo. L'Italia ha sempre detto, anche perché non c'è sostegno in Parlamento, di utilizzare le armi all'interno del territorio. Stiamo per inviare una nuova batteria antiaerea SAMP/T proprio per proteggere le città, gli ospedali, le scuole, le università in questo paese che è stato attaccato dalla Federazione Russa. Questo è quello che noi stiamo facendo, è un sostegno importante che diamo convinto. Stiamo organizzando per il 2025 la conferenza mondiale per la ricostruzione dell'Ucraina in Italia, quindi il nostro sostegno, ma lo stesso Zelensky non si è mai lamentato del comportamento italiano. Noi lavoriamo anche per la pace.
Guardi, su questo fronte ricordiamo, lo ricordavamo anche la settimana scorsa, c'è stata un'esplicita lode di tra i pochi paesi citati per il sostegno che ha dato. Però mi faccia brevemente insistere solo su questo, Ministro. Nel momento nel quale noi diciamo, per così dire, consentire all'Ucraina di colpire in Russia sarebbe di fatto, è quello che stiamo dicendo, un atto di guerra nei confronti della Russia. Però questo parrebbe dire gli altri paesi che lo fanno, che lo consentono, quindi sono di fatto in guerra con la Russia.
Gli altri paesi fanno quello che ritengono giusto fare, cioè la politica estera è coordinata a livello europeo, infatti non c'è nessuna decisione a livello europeo di obbligare i paesi dell'Unione a liberare l'utilizzo delle armi in territorio russo. Ogni paese decide per sé, ma anche gli Stati Uniti sono molto prudenti. Ricordiamo le ultime posizioni del presidente Biden, al quale non si può certamente rimproverare di non essere filo ucraino, però la difesa dell'Ucraina non deve portare ad una guerra mondiale. Dobbiamo essere sempre molto prudenti, chi ha buon senso deve utilizzarlo. Stiamo aiutando molto l'Ucraina, però bisognerà poi arrivare ad una pace giusta.
Ultima domanda, questa pace giusta prevede secondo lei l'integrità territoriale dell'Ucraina?
Beh, così dovrebbe essere, l'integrità dell'Ucraina deve essere mantenuta, poi ripeto, toccherà agli ucraini decidere per parlare, per concludere l'accordo di pace quando ci sarà, e mi auguro che si possa arrivare a questo obiettivo con i russi, ma noi siamo per l'integrità territoriale dell'Ucraina.
La ringrazio Antonio Tajani, ministro degli esteri, leader di Forza Italia, per essere stato con noi. Una buona giornata, un buon lavoro, una breve pausa e poi andiamo sull'alluvione in Emilia Romagna.
24 mattino.
E dunque siamo all'alluvione in Emilia Romagna, ne abbiamo già parlato ampiamente nella prima parte della trasmissione, vi abbiamo anche dato un quadro del tipo di evento che è stato un evento di inusitata violenza, del resto abbiamo visto in azione lo stesso Boris, si chiama questa perturbazione, che ha colpito anche il centro Europa facendo, se non sbaglio, una ventina di morti complessivamente tra Polonia, Romania, Austria e altri paesi. Siamo in linea con Nello Musumeci, ministro per la protezione civile e le politiche del mare. Musumeci, buongiorno.
Buongiorno a lei, buongiorno a chi ci ascolta.
Senta, andiamo subito al cuore del fatto che ieri si è scatenata una polemica anche sulla base delle sue parole, cioè di quei 600 milioni di euro dati in 10 anni alla Regione Emilia-Romagna, che la Regione Emilia-Romagna deve rendicontare. Cosa dice?
No, dico che non ho scatenato alcuna polemica, poi se gli altri si divertono a farlo mentre la gente soffre non è un problema mio. È un problema legato all'etica e al senso di responsabilità di ciascuno. Io ho solo detto che lo Stato vuole collaborare con la Regione Emilia-Romagna e con tutte le altre regioni, ma se lo Stato eroga risorse ha anche il diritto di sapere se sono state spese tutte o in parte e dove sono state spese, perché la programmazione è l'elemento base per poter pianificare la prevenzione strutturale. In 10 anni la Regione, lei lo ha appena ricordato, ha avuto circa 600 milioni per mettere in sicurezza il territorio. Bene, se ogni volta che piove in Emilia Romagna succede il finimondo, è chiaro che qualcosa non torna. E allora vogliamo sederci attorno a un tavolo, è questo quello che abbiamo chiesto da un anno alla Regione, per capire dove avete speso, dove non avete potuto spendere o potuto progettare. Non è un atto d'accusa, si tratta soltanto di pianificare per evitare che quella regione, assieme ad altre, debba diventare ogni volta un campo infernale dopo una pioggia abbondante che non è più eccezionale. Per favore, smettiamola col dire non avevo mai visto tanto. Ormai è diventata ordinarietà. Sappiamo che con il cambiamento climatico ci saranno lunghi periodi di siccità e brevissimi periodi di piogge intense, quindi i danni sono inevitabili. Poi se cementifichiamo il terreno, e la Emilia Romagna è una delle regioni che ha consumato maggiore suolo negli ultimi anni, è chiaro che l'acqua diventa ruscello e quando si gonfia e aumenta di volume e passa fa danno, perché quando non trova la strada se la fa da sola. Questo mi pare che sia assolutamente corretto. Dopodiché noi siamo stati accanto alla regione, continuiamo ad esserlo, ma non parliamo di ricostruzione affidata al generale Figliuolo. Quella è straordinarietà, non c'entra con la prevenzione ordinaria, che va fatta in tempo di pace, e quando c'è un'alluvione e quando non c'è.
Senta ministro, c'è una questione aperta che è una questione burocratica, e questo viene fatto notare anche dagli amministratori locali dell'Emilia Romagna, nel senso che molte accuse si sono concentrate non tanto sui 10 anni dei quali parlava lei, ma sull'ultimo periodo. Il concetto è: alcune opere si riescono magari anche a chiudere in un anno e mezzo che tanto è passato dalla precedente alluvione, ma la realtà è che il sistema italiano è talmente frammentato nelle competenze che è difficile portare a termine tutto questo. Guardi, lo diciamo stamattina, noi siamo in Viale Sarca, a 2 passi dal Seveso, lei sa perfettamente cosa succede a Milano ogni volta che viene una pioggia di queste molto forti, anche là far le vasche di laminazione è una cosa che ci portiamo dietro da un'eternità.
Sono perfettamente d'accordo con lei. Veda, la gestione commissariale affidata ad una persona che ha grande competenza nella gestione e organizzazione di risorse umane e strumentali È un procedimento assolutamente non breve, come del resto le esperienze ci dimostrano. In Italia si sa, le ricostruzioni sono lente e costosissime ed è per questo che abbiamo varato un disegno di legge appositamente sulle ricostruzioni che andrà in Parlamento proprio nei prossimi giorni, forse la prossima settimana, per accelerare, per determinare i tempi e per ridurre i soggetti che concorrono al processo di ricostruzione. Sono perfettamente d'accordo con lei, ma non c'è dubbio.
Ma non è che serve, ministro,
un miliardo.
Ministro, ma non è che serve una struttura come quella. Io so che parlo di un governo che, come dire, è opposto a voi politicamente, simile a quella che fu quella struttura di missione Italia Sicura, quella che guidava D'Angelo, cioè qualcosa di strutturale, cioè una struttura di missione che si occupi esattamente del dissesto idrogeologico e che si occupi di accelerare le procedure, cioè qualcosa, non so, ipoteticamente anche di centralizzato.
Stiamo lavorando nel disegno di legge di cui le parlavo, è proprio prevista una cabina di regia guidata da un commissario straordinario nella quale siano presenti, non possiamo escluderle, le regioni e gli enti locali, ma naturalmente con tempi contingentati, cioè 30 giorni, 45 giorni, 15 giorni, dopodiché il commissario è autorizzato ad andare avanti a prescindere dal parere non espresso dagli enti locali e dalle articolazioni dello Stato. E su questo terreno io sono convinto che noi riusciremo a chiudere tantissime ricostruzioni ancora aperte. Lei pensi che quella del sisma di Emilia Romagna, tanto per non andare lontano, è ancora aperta, seppure sul piano contabile soltanto, ma ci sono voluti anni per poter completare la ricostruzione anche in quella regione, non le dico in giro per l'Italia. Allora qual è il tema vero? Il tema è politico. In Italia non siamo fatti per la prevenzione. Questo è un dato culturale del quale dobbiamo tristemente prendere atto.
Senta.
Noi siamo bravissimi nel guidare la gestione dell'emergenza, la leadership della protezione civile italiana è riconosciuta nel mondo, ma non siamo bravi nel prevenire, eppure non mancano i soldi, perché preferiamo dirottarli verso il centro urbano, verso l'arredo, verso l'aiuola, verso qualcosa che si veda e che faccia tagliare il nastro. Le cose che non fanno tagliare il nastro non piacciono ad alcuni politici e invece in Italia noi abbiamo bisogno di dirottare il massimo delle risorse nella prevenzione, perché le alluvioni saranno sempre più frequenti, perché siamo esposti per il 60% al terremoto, perché l'Italia è vulnerabile nel 94% della sua estensione, perché i campi freddi debbono avere insegnato qualcosa. Ecco perché noi chiediamo alle regioni, non siamo più disposti a erogare risorse senza successivamente confrontarci per capire come e dove li avete spesi. Insomma, mi sembra un ultimo atto di responsabilità.
Sì, ho un ultimo punto da farle notare. Tra le responsabilità che vi vengono attribuite come esecutivo è il ritardo, aperte virgolette, per questioni politiche, chiuse virgolette, nella nomina del commissario. E quindi, diciamo, anche là le procedure si sono rallentate.
Quale commissario?
Il commissario dell'Emilia Romagna, tornando a bomba, dico, cioè la scelta di non darla a Bonaccini sostanzialmente e metterci Figliuolo.
Beh, intanto non è che ci sia voluto tanto tempo per decidere Bonaccini. Nessuna legge impone di dover nominare Bonaccini o il presidente della regione. È stata una scelta di grande responsabilità perché la complessità dell'alluvione presupponeva che un presidente della regione, che spesso non avrebbe neanche il tempo di poter fare colazione e pranzo, non potrebbe farsi carico di un onere così impegnativo. Primo punto. Secondo punto, non credo che abbiamo perso tempo, perché la legge dice che lo stato di emergenza, cioè il primo stadio, dura almeno 12 mesi. E poi comincia lo stadio della ricostruzione. Noi non abbiamo fatto passare 12 mesi. Il presidente Meloni, che ha seguito e continua a seguire personalmente le vicende, dopo 4-5 mesi ci siamo seduti attorno a un tavolo e abbiamo detto accorciamo lo stato di emergenza e avviamo quello della ricostruzione. E il generale Figliuolo sta lavorando davvero con grande impegno con la sua equip. Quindi le polemiche, per carità, sai, io faccio politica da tanti anni, mancano 2 mesi alle elezioni. Io capisco, ogni pretesto è buono per puntare il dito contro il governo nazionale. E noi naturalmente evitiamo di raccogliere le provocazioni, però santo Dio, qui c'è di mezzo la vita della gente. E allora mettiamoci attorno a un tavolo, diteci, abbiamo potuto spendere il 30, il 40, il 50%, non è uno scandalo. Dopodiché ci sediamo assieme e vediamo di capire come accelerare la spesa. Questo è quello che chiediamo alle regioni e non soltanto all'Emilia Romagna.
Grazie Nello Musumeci, ministro per la protezione civile e le politiche del mare.
Grazie a voi.
Dobbiamo chiudere rapidi, GR24, ci risentiamo lunedì mattina alle 6:30 da Simone Spezia. Un buon fine settimana e una buona giornata, ovvio, ciao.